Altro, le persone che sono qui sedute rappresentano un po' le città che noi abbiamo incontrato e visitato. Noi ormai entriamo nel terzo anno di attività di questo percorso, di questo attraversamento dell'Italia e quindi ormai possiamo anche dire che siamo poco IBM e siamo tanto città, ma soprattutto non ci dimentichiamo mai di essere dei cittadini. E quindi il nostro lavoro lo facciamo prima di tutto e possiamo solo farlo in questo momento pensando che abbiamo passione per i territori che attraversiamo, pensando che siamo prima di tutto dei cittadini, perché se dovessimo farlo solo ed esclusivamente per il ritorno di business, in questo momento devo dire, lo dico molto trasparentemente perché siamo nell'ambito di una comunità, è pochissimo. Quindi c'è molta passione, c'è molta determinazione e soprattutto abbiamo anche capito una cosa, che il vero punto di partenza della trasformazione delle città, che è una trasformazione che è comunque ineluttabile, perché o le città italiane si trasformano, avviano un percorso di innovazione o altrimenti sono destinate a perdere energia, talenti, creatività. I giovani vanno a Barcellona, i giovani vanno a Berlino, non si fermano nelle città italiane. Quindi è ineluttabile il cambiamento, quindi questo è sicuramente un tema importante. Ma il punto di partenza abbiamo capito, e l'abbiamo capito tutti noi mettendo nel cassetto diciamo la teoria della Smarter City, ma respirando e ascoltando le città, abbiamo capito che parte dalle persone. Sono le persone che rendono e possono rendere una città nuova, intelligente o declinata con tutti gli attributi che i cittadini ci hanno raccontato. E quando si parla di capitale sociale, il capitale sociale è l'unico vero valore che può fare la differenza. E lo fa anche all'interno delle amministrazioni locali, perché noi abbiamo sinora parlato di territorio, di cittadini, ma quello che è importante è anche la cultura e il cambiamento nell'ambito di coloro che gestiscono i processi amministrativi, che governano e pianificano un territorio. Se non c'è una trasformazione culturale, non c'è tecnologia che regga, non c'è voce di un cittadino che regga. Quindi il movimento deve essere fatto da entrambi i lati. Come noi abbiamo cercato di rispondere? Rispondo ora a questo. Andando di fantasia e di creatività, noi ogni giorno, ogni sera o ogni fine settimana ci troviamo e si fa quello che si chiama il brainstorming, come possiamo aiutare le città a. Intanto partiamo da una semplice riflessione, visto che siamo una comunità. Presso la comunità europea esistono ben 44 miliardi di euro stanziati per i macro temi che si chiamano benessere del cittadino, ambiente, energia e quant'altri. C'è anche quello di Smarter Cities, 11 billion di euro. Il 19% di questi denari sono stati assegnati, il 9% spesi. Il resto dov'è? Quando viene allocato? Come viene allocato? Allora, perché le città non si aggregano facendo un vero e proprio gruppo di pressione verso la comunità europea? Perché lì ci sono dei soldi, perché non ci muoviamo per? No? Allora, questo è sicuramente un filone importante che vale la pena pensare e cavalcare. Poi noi come azienda, come fornitori di innovazione, aiutiamo e possiamo aiutare le città a preparare un progetto, perché molto spesso il problema nelle città è la scarsità di risorse umane e quindi scarsità di tempo per costruire un progetto, la progettualità da apportare alla comunità. Quindi su questo noi veniamo incontro. Questo è un tema. L'altro tema, abbiamo costruito il concetto di città a costo zero. È uno dei concetti che possono essere applicati e ora cerco di spiegarlo brevemente. Forse non è applicabile su tutte le città, però sicuramente su alcune questo concetto è applicabile. Si basa fondamentalmente su un equilibrio di recupero o di sviluppo di nuove entrate nell'ambito della città, dove le tre leve fondamentali che si vanno a toccare sono: la prima, il recupero di denaro intervenendo sui sistemi di elusione ed evasione delle frodi. Quindi i nostri sistemi intelligenti sono sistemi di correlazione dei dati che aiutano intelligentemente a incrociare i dati e individuare laove vi è una perdita.
Quello che diceva prima Pighi, insomma, non, andiamo a fustigare i ladri, perché chi ruba un servizio o chi ruba un tributo in realtà...
A volte ci sono anche semplicemente degli errori, no? E quindi anche il recupero dell'errore potrebbe essere un recupero di denaro, diciamola così, no? Allora, questa è una leva importante, questo è denaro che entra. Poi esiste anche la leva che si chiama ottimizzazione dei costi. Ancora una volta guardiamo alla macchina interna, alla macchina amministrativa, e capiamo quali sono quelle aree in cui io vado a ottimizzare. Allora, molto semplicemente, e l'abbiamo citato prima, tutto il tema degli asset, del patrimonio che esiste su un territorio. A volte non tutte le amministrazioni comunali conoscono il patrimonio che è a disposizione, o hanno perfettamente il governo della gestione di questi stessi, o della gestione dei fornitori. Allora, anche questo è un tema importante che può generare delle entrate. Terza leva è quello recupero delle nuove entrate, nuovo gettito. E qui è l'intervento principale che possono fare gran parte delle città italiane, 40% dei beni culturali stanno in Italia, e cercare di utilizzare la leva bene culturale e turismo, quindi sfruttando dei servizi di innovazione che possano in qualche modo all'uopo aiutare a, con nuove modalità di fruizione, aiutare a generare queste nuove entrate. Le tre leve messe insieme permettono di ripagare, diciamo così, l'innovazione. Non dimentichiamoci che la seconda leva, che è quella dei costi, fa molto la voce al nuovo codice dell'amministrazione, che parla che se riusciamo a creare efficienza nei processi interni, il 70% è meritocrazia, il 30% entra nel loop di innovazione. Però non dimentichiamoci anche un altro aspetto: quello che diciamo non è teoria, è realtà, ed è la realtà vivendo nelle città. Noi oggi siamo qui in un albergo a Roma, ed è un commento che abbiamo fatto con i colleghi che stanno là in fondo e che verificano se metto sul tavolo questo esempio che abbiamo proprio dibattuto insieme. Vado a pagare e mi dicono: signora, la tassa di soggiorno sono 3 euro, vanno pagate cash. E dico: caspita, c'è la tassa di soggiorno, 3 euro, moltiplichi, dicono 25 milioni di presenze.
Roma, tutta Italia, Roma.
Interessante. Allora dico: approfondiamo questo argomento. Questo argomento si riferisce all'articolo 4 del decreto per il federalismo, che dice che tutte quelle città, che sono città turistiche o relative a beni culturali, possono applicare una tassa di soggiorno previa approvazione del Consiglio Comunale, fino a un massimo di 5 euro. Voglio dire, c'è Venezia, ci sono Genova, cioè queste sono entrate importanti che possono sicuramente alimentare l'innovazione. Certo è che se poi vanno a compensare un sistema di debito o di nuia famo, cioè non si riesce a fare il passaggio avanti. Allora, perché mettiamo sul tavolo tutte queste cose? Perché vogliamo esprimere lo sforzo giornaliero nel cercare la chiave di volta per venire incontro a quella che è la difficoltà reale di queste amministrazioni nel riuscire a fare un passo avanti o in più in termini di innovazione. È chiaro che non c'è una ricetta, non c'è una. Ogni città, per caratteristiche, per situazioni, ha la sua ricetta, però sicuramente, se ci si sofferma e si fa il discorso che si diceva all'inizio per quanto riguarda ANCI, una riflessione nelle maglie della struttura interna, una riflessione su quelle che sono le caratteristiche del territorio, allora ogni città può costruire il proprio sistema di leve tale per cui si possa ripagare in progetti di innovazione.
Grazie Cristina.